Allora, torniamo a parlare di intelligenza artificiale e sistemi di arma autonomi. Però la ricerca all'interno di questo ambito vede, al di là degli sviluppi concreti che possono prendere, che potranno prendere questi strumenti di morte una volta sperimentati o normalizzati all'interno degli scenari bellici, vede appunto in questa fase soprattutto una fortissima competizione tra apparati tecnologici, tra Stati Uniti e Cina, per esempio. Un rapporto pubblicato a giugno 2022 dall'OCSET, Center for Security and Emerging Technologies, centro di analisi con sede nell'università di Georgetown per quella che di fatto è la formazione degli apparati diplomatici statunitensi fortemente attraversato dai servizi di intelligence. Ebbene, questo rapporto descrive come la Cina stia utilizzando processori progettati da aziende statunitensi come Nvidia, AMD, Intel, Microsemi e processori realizzati tanto in Corea del Sud quanto a Taiwan per avanzare nella competizione per il primato sull'intelligenza artificiale in ambito militare. Tutto questo aggirando il regime di controllo delle esportazioni di chip, che è uno degli strumenti che gli Stati Uniti e, diciamo, quel blocco geotecnologico sta cercando di operare per rallentare l'evoluzione della Cina, qualche modo produrre un suo ritardo nella competizione per il primato sull'intelligenza artificiale, devo dire con scarsi risultati. Questo appunto rappresenta abbastanza una sostanziale contraddizione, visto che il principale imperativo indicato dagli strateghi statunitensi sarebbe proprio quello di lasciare, come dicevo, la Cina indietro nella corsa verso l'intelligenza artificiale, verso lo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più potenti, e per farlo appunto si passa dalla sua limitazione nell'accesso a processori avanzati e soprattutto nell'accesso alle tecnologie per produrli autonomamente, e si torna sempre a parlare di Taiwan, dove sono presenti le principali aziende e quindi le principali tecnologie per la produzione dei microprocessori stessi. Ecco che all'interno di un'altra recente pubblicazione, quella quadrimestrale dello US Army College, ovvero un'accademia per l'alta formazione militare statunitense, si è arrivati a dichiarare che qualora si palesasse un'invasione militare da parte della Cina di Taiwan, Taiwan dovrebbe subito distruggere le proprie fabbriche di processori, non lasciare, fare terra bruciata, non lasciare in mano gli strumenti per la produzione dei microprocessori al governo cinese. E questo sia come deterrenza, in qualche modo, visto che l'interesse geopolitico della Cina nei confronti di Taiwan deriva proprio dal fatto che produce il 90% dei processori avanzati sul mercato, ed è proprio per questo che la Cina vuole riassumerne il controllo. Senza quelle strutture di produzione diminuirebbe molto l'attrattività di Taiwan, la sua appetibilità per la Cina, quindi una forma di deterrenza, ma soprattutto perché ovviamente il controllo sull'industria dei microprocessori assicurerebbe alla Cina il primato nello sviluppo dell'intelligenza artificiale avanzata anche in ambito militare. Ma in generale rendiamoci conto che per la prima volta 2 anni fa la Cina ha battuto gli Stati Uniti in termini di citazioni delle proprie ricerche sull'intelligenza artificiale, che insomma è uno degli indicatori dell'avanzata in questa competizione. E di questi argomenti ne abbiamo parlato diverse volte. Gli utilizzi dell'intelligenza artificiale in campo militare sono molteplici e spaziano dall'ambito decisionale puro, ovvero analizzare moli di dati estratti dal campo e fornire opzioni sul piano tattico e strategico ai generali, ovviamente i sistemi d'arma autonomi, ovvero i killer robots, di cui andremo a vedere un po' di evoluzioni nell'arco di questo approfondimento, ma anche ad esempio i sistemi di reazione e calcolo delle traiettorie dei missili ipersonici, che nessun umano sarebbe in grado di effettuare. Quindi la macchina della guerra sta rendendo centrale, praticamente indispensabile, l'intelligenza artificiale. C'è una corsa alla sua potenza che ricorda abbastanza quella alla bomba atomica più letale della guerra fredda. Ma è appunto significativo che si sviluppino strumenti anche non immediatamente basati su intelligenza artificiale, nonostante degli elementi di automazione, per esempio nella correzione della rotta e via dicendo, sono presenti oramai in quasi tutti i sistemi d'arma avanzati, ma il fatto che appunto per leggere, anticipare e riuscire a reagire alle traiettorie dei missili ipersonici servano strumenti di intelligenza artificiale per poter reagire a un attacco missilistico, in qualche modo ci descrive l'indispensabilità per di dotarsi di questi strumenti per reggere alla complessità, che è un po' qualcosa che anche in ambito politico sta emergendo. Il fatto che gli umani abbiano bisogno di intelligenza artificiale, di consulenze da parte dell'intelligenza artificiale, perché vivono in una società troppo complessa, con troppi fattori, dal cambiamento climatico ai flussi migratori, alle crisi sociali, alla finanza, soprattutto alle oscillazioni della finanza, che sono inintellegibili, non sono interpretabili se non si ricorre all'ausilio di un apparato cognitivo più potente del nostro. Sembra abbastanza un indicatore della follia che in qualche modo incarna i modelli di sviluppo della civiltà che, volenti o nolenti, abitiamo. Ma tornando al ruolo dei processori in questa corsa agli armamenti, rendiamoci conto che per iniziare a ridurre la sua dipendenza da Taiwan, perché non si sa mai come andrà a finire, il governo Biden è appena riuscito a sbloccare un pacchetto, se non ricordo male, di 280 miliardi di dollari, di cui 52 miliardi di dollari sono da investire proprio nella costruzione di un indotto nazionale per una sorta di autarchia tecnologica, possiamo definirla così, e soprattutto per quanto riguarda chips, microchips e semiconduttori. Ecco, in questi 52 miliardi di dollari, in questo programma di investimento sono previsti per esempio 2 miliardi solo per il settore militare dei microchips, l'avvio di programmi di ricerca e sviluppo federali, che noi definiremmo di nazionalizzazione, che è una pratica così, diciamo, non così comune per gli Stati Uniti, che hanno promosso anche manu militari, il neoliberismo, ma non apriamo la parentesi sulle contraddizioni di questo modello. Una detrazione fiscale del 25% per la realizzazione di nuove strutture per la fabbricazione di questi componenti e un finanziamento per la formazione di almeno 90.000 addetti alla produzione. A questo si accompagna un fondo di 200 milioni di dollari per la cooperazione con paesi alleati su questo fronte. Tra l'altro, appunto, il capitolo più esteso di investimento, quello dei 280 miliardi, vedrà un sacco di altri capitoli specifici di implementazione di diverse infrastrutture. Vedremo probabilmente, torneremo a parlarne per quanto riguarderà smart highways, autostrade intelligenti, viabilità smart, ma anche strumenti di controllo dei conducenti di veicoli, di controllo biometrico delle condotte dei conducenti. Ne avevamo già parlato qualche mese fa. Ma intanto Biden è riuscito a sbloccare 52 miliardi per la competizione con la Cina, giusto per capire quanto questa competizione tecnologica abbia assunto una dimensione sostanzialmente bellica. Ma soffermiamoci un attimo sui killer robots. Come già raccontato in un lungo approfondimento che, qualora vi interessasse, potete trovare cercando semplicemente Radio Blackout sistemi di arma autonomi e vi compare. Lo scorso dicembre 2021 si è tenuto un incontro a Ginevra tra diversi diplomatici ed esponenti dell'apparato militare globale provenienti da tutto il mondo per concordare la messa, teoricamente, la messa al bando dei killer robots, appunto dei sistemi d'arma autonomi letali. Di nuovo, la differenza tra un drone e un robot decisionale e quindi di un sistema d'arma autonomo è che il drone viene pilotato da remoto. I sistemi d'arma autonomi letali sono delle macchine con potenziale, col potenziale di uccidere esseri viventi, che sono studiati per intervenire da soli all'interno dello scenario di conflitto, quindi determinare, discriminare chi sia un obiettivo e chi non lo sia, sviluppare delle tattiche sul campo in modo autonomo e via dicendo. L'incontro di Ginevra dicembre 2021 si è concluso con un qualcosa di potenzialmente peggio di un nulla di fatto, ovvero si è concluso con il consolidamento di un asse Stati Uniti, Cina, Russia e India che ha promosso come strumento per gestire la proliferazione dei killer robots un codice di condotta non vincolante che equivale all'incirca a un'iscrizione al torneo dei Terminators, mi viene da definirlo così, qualcosa di simile. Non so se avete presente quei programmi americani come Robot Wars, in cui ogni squadra costruisce il proprio robottino. Solo che, a differenza di quei programmi, in questo caso l'arena è tutto il mondo. Ci sono molte meno regole, visto che è un codice di condotta non vincolante, e i robots non sono pilotati ma autonomi. Tra l'altro, uno scenario, quello di questo incontro a Ginevra per decidere sulla proliferazione di questi sistemi d'arma letali automatizzati, che si è sviluppato, che si è delineato pochi mesi prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Insomma, la partecipazione a questo che mi viene da definire torneo dei Terminators, a questa competizione per realizzare killer robots più potenti ed efficaci, come per tutte le guerre non ancora guerreggiate, diciamo tra il freddo e il tiepidino, si basa anche molto sulla propaganda dei propri avanzamenti tecnologici. Propaganda che non avviene per forza con parate di esibizionismo nucleare, stile Corea del Nord o Russia, cioè non si sfila con i propri missiloni di fuori, ma è una forma di propaganda che avanza anche attraverso la pubblicazione di ricerche o la diffusione, per esempio, di dimostrazioni che si mettono in scena all'interno di laboratori circoscritti, ma ovviamente consapevoli che l'apparato del nemico osserverà tutte queste mosse. E proprio all'interno di questa propaganda sottile si inserisce la dimostrazione effettuata nei locali dello US Army Research Lab di Adelphi, non la casa editrice, bensì appunto un laboratorio di ricerca dell'esercito in Maryland, centro di ricerca dove si lavora nello specifico sui team, sulle squadre di robot autonomi. Ed ecco che all'interno di questo contesto di propaganda, come sfondo si sceglie un laboratorio. Ovviamente non scelgono di mostrare i propri Terminators in quelli che erano i classici scenari del conflitto iperrappresentato fino a qualche anno fa. Non so se vi ricordate, la maggior parte delle esercitazioni, ma anche delle simulazioni, addirittura qui in Italia, venivano con in una sorta di diorama che rappresentava un villaggio medio orientale, un po' di sabbietta, deserto, capannette, via dicendo, perché si immaginava come zona di conflitto il Medio Oriente oppure l'Afghanistan. Adesso cosa dovrebbero fare? Non utilizzano le pagode, non utilizzano le fabbriche, i fabbriconi dell'Est Europa, scelgono un più neutro laboratorio. In questo laboratorio, appunto, di Adelphi, dello US Army Research Lab, ci sono dei robot cingolati dotati di sensori in grado di identificare autonomamente ed eliminare un obiettivo, solo che non sono armati di mitragliatrice e l'obiettivo è un tronco d'albero. Quindi non ci sono cingolati autonomi dotati di sensori e mitragliatrici pesanti che sparano a sagome umane, ma ci sono cingolati autonomi dotati di sensori e un braccio meccanico invece della mitragliatrice, che sono in grado di identificare autonomamente ed eliminare in gruppo un tronco di legno. Diciamo che l'allegoria è abbastanza sottile ma efficace. Ovviamente non ci raccontano che questo sia il prodromo per armare poi di mitragliatrici, lanciagranate, lanciafiamme, quello che vorranno questi robot autonomi cingolati e farli scorrazzare all'interno degli scenari di conflitto. Ci dicono che servono per spostare dei tronchi e lo fanno coordinandosi tra di loro. Ovvero l'unico input che viene dato a questi strumenti è liberate la strada. E loro, senza nessun altro tipo di intervento umano, si muovono in squadra per obbedire. Vi leggo qualche estratto dall'articolo che esalta questa dimostrazione di questa squadra, di questo team dei Roman, che non sta per romani ma sta per Robotic Manipulators. Il lavoro di Roman oggi è lo sgombero delle strade, un'attività in più fasi che l'Army Research Lab desidera che il robot completi nel modo più autonomo possibile. Invece di istruire i robot ad afferrare oggetti specifici in modi specifici e spostarli in luoghi specifici, gli operatori dicono semplicemente ai Roman di liberare un percorso. Spetta quindi ai robot prendere tutte le decisioni necessarie per raggiungere quell'obiettivo. Apprezziamo i robot per la loro capacità di percepire cosa sta succedendo intorno a loro, prendere decisioni sulla base di tali informazioni e quindi intraprendere azioni utili senza il nostro contributo.